Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo arrivati alla 12ª lezione, è la penultima, su questo tema dell'amore di Dio e la sua giustizia, così come le scritture, come la Bibbia li presenta. E siamo contenti di essere qui con voi, anche insieme ai nostri ospiti che ci vengono a trovare di settimana in settimana. Abbiamo il pastore Luca Faedda e la dottoressa Tamara Pispisa, benvenuti.
Grazie, grazie Maria Rosa, grazie anche a chi ci sta seguendo in questo momento.
Bentrovata e bentrovati a tutti.
Grazie veramente di cuore. Abbiamo una tematica veramente importante, fondante della nostra, di chi siamo come esseri umani, come siamo stati creati. Parliamo dell'amore e della giustizia, quindi riprendiamo il titolo di tutto il trimestre, i due comandamenti più grandi, sono strettamente collegati e sono due comandamenti. Ecco che leggo anche il testo chiave, che è preso dalla prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 20. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. E queste parole fanno riecheggiare il famoso incontro di Gesù con un dottore della legge. Questo incontro è raccontato nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, i versetti da 34 a 40, dove si erano radunati intorno a Gesù, diciamo, i farisei, e uno di loro, che appunto questo famoso dottore della legge, gli fece una domanda per metterlo alla prova. Chiese: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Quindi a questo punto c'è questa risposta che è rimasta poi non solo nella scrittura, è uno dei testi più famosi, ma direi anche nella storia, conosciuto anche magari da chi non pratica tanto la lettura della Bibbia. Gesù rispose a questa domanda, gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti, aggiunge Gesù, dipendono tutta la legge e i profeti. E noi parleremo proprio di questo oggi. Volevo cominciare con Luca, perché sembra che Gesù ci stia dando proprio una mappa per capire che cosa fare, per capire anche noi stessi e anche per rispondere a dei bisogni, no? Quindi amare Dio, amare il prossimo. Anche oggi ci sono dei bisogni, per esempio i bisogni dei nostri giovani o comunque delle persone che vivono oggi in un mondo dove ognuno si richiude un po' in se stesso, lo chiamiamo il mondo secolarizzato.
Sì, allora appunto, ama il tuo Dio come te stesso e il tuo prossimo, ok? Sono i tre vertici, no, di questo comandamento, quindi Dio, te e il prossimo. E secondo me noi siamo stati attaccati su tutti e tre i vertici, cioè noi, qui vi cito proprio tre libri veloci, ma non perché voglio farli intellettualone, ma perché mi aiutano a mettere a fuoco tre cose, tre movimenti, no? Il primo è, va bene, l'attacco a Dio che viene da Nietzsche, uno dice Dio è morto, no? Il nichilismo. Però il problema, sai qual è? Che finché lo diceva Nietzsche, bene o male, rimaneva nelle nicchie filosofiche. Poi il nichilismo è diventato, come dire, è diventato un ospite inquietante, da un libro di Galimberti, no? Un ospite inquietante della nostra società, dei nostri giovani. Il problema non è solo che è diventato un ospite inquietante, poi è diventato il nichilismo, cioè l'assenza di Dio, l'assenza di Dio. Dopo essere diventato un ospite inquietante, il nichilismo, è diventato, addirittura viene profetizzato a dei profeti moderni, no? Cioè noi abbiamo un sacco di intellettuali che si stanno spendendo, lo stesso Galimberti, che io amo, però ultimamente ha preso proprio questo trend, no, contro Dio, per raccontare al mondo. Poi lui dice: ma non è Dio che non è con Dio che ce l'ho, ma è contro l'idea di Dio che non è più efficace, no? È però l'esito, il risultato qual è? che comunque ti stai spendendo per dire che cosa? Che Dio non c'è, che Dio non c'è, che Dio non conta più nella nostra società. Poi voglio dire, se fossi l'ultimo dei comunicatori ancora, ma sei piuttosto presente. E quindi, ecco, c'è, e quindi il primo punto, Dio che sta, ma non è solo per Galimberti, il problema è, c'era Bonolis, no? Un bel video che gira su TikTok, lui non è sua questa frase, però a un certo punto Bonolis riprende questa frase e dice: togli Dio dal discorso dell'uomo contemporaneo, cosa cambia? Non cambia niente, cioè, togli il denaro, cambia tutto. Cosa cambia se togli il denaro? Cambia che non hai una casa, che non hai una macchina, che non sei nessuno, che non vai a fare la spesa. E Bonolis dice: vedi come abbiamo sostituito Dio al denaro. E non è solo Dio che abbiamo perso, è anche il prossimo. C'è un bel libro, quindi anche qui, così vi faccio qualche
In realtà è proprio una contraddizione in termini questa frase, perché appunto ci siamo aggrappati a cose come il denaro, che poi sono, come vengono descritte nella Bibbia, no? Delle cisterne rotte che finiscono, come dice Gesù, sono cose che poi finiscono, quindi se le togli.
Certo, però se ci pensi bene, no?
È quello che ci darebbe tutto, che Dio l'abbiamo messo da parte.
Eh sì, ma non è l'unico, prima, visto che siamo anche nel contesto del gran conflitto, no? C'è Luigi Zoia, anche lui personaggione, lui ha scritto un libro, si intitola La morte del prossimo, no? E lui teorizza questa cosa che poi è sotto gli occhi, cioè l'avete anche voi, no? Soprattutto chi vive nelle grandi città, noi siamo soli nella moltitudine.
Sì.
E quasi bisogna cioè, per avere qualcuno che ti ascolta devi pagare lo psicoterapeuta, no? Ultimamente, perché non abbiamo più, è difficile anche incontrare l'amico, no? Uno dice la morte dell'altro è una cosa. Nel mio condominio uno dice vabbè, nelle città siamo tanti, non ci si fida più l'uno dell'altro. Sì, va bene, ma di me non si fida la vicina sotto casa, che quando il citofono si spaventa e si mette zitta, no? O non tollerano i miei figli, non tolleriamo più i bimbi, gli anziani li abbiamo rinchiusi, i nostri anziani, no? Li rinchiudiamo lontano dalla vista perché non sono performanti, li escludiamo, i malati, no? Allontaniamo tutto quello che non è efficiente, che non è performante, tutto quello che non è utile, perché poi il tempo è denaro, quindi non è che puoi perdere tempo con la gente. Pure sul treno, io ci facevo caso anche tornando a casa da questi nostri incontri, no? Cosa faccio io quando ho 5 secondi liberi? Io attacco il cellulare, guardo Instagram e scorro, non è che mi metto a chiacchierare magari.
Sì, anzi, se qualcuno lo fa ti dà anche magari fastidio perché avrei da fare.
Bravo.
Però qualcuno cerca di ingaggiare un dialogo sul treno, una volta era proprio quello che...
Ma certo, e quindi stiamo costruendo appunto proprio queste società della solitudine, no? Dove poi... Per colmarlo abbiamo i ragazzi che però ti si rifugiano, visto che lavoro con i ragazzi, no? Ti si rifugiano su internet, quindi hai gli hikikomori che non escono più di casa, che stanno sulla tastiera, che la mamma butta la tastiera giù dalla finestra e quello ci si butta per seguirla. C'hai gli adolescenti, preadolescenti, 12, 11 anni che stanno 5, 6, 7 ore di fronte, quando va bene, di fronte al computer, sul cellulare, dici: ma cosa fanno? Giocano al videogioco, sì, però almeno così parlano con gli amici. Cioè, vabbè. Beh, e anche noi, anche il soggetto, è sparito. Visto che poi appunto parliamo del gran conflitto, io no, non amo parlare delle azioni che Satana fa contro di noi. Per esempio, io credo che l'ipervelocità, la società dell'accelerazione, no? L'ipervelocità del nostro tempo è uno strumento che Satana sta usando contro di noi. L'ultima cosa che ci era rimasta eravamo noi stessi e ci inganniamo, siccome siamo molto attaccati alle idee del benessere, ci inganniamo di prenderci cura di noi stessi, ma noi non ci ascoltiamo, non ascoltiamo quello che abbiamo dentro, non capiamo che le nostre emozioni hanno bisogno di tempo per essere gestite, l'incontro con l'altro ha bisogno di tempo, i miei dubbi hanno bisogno di essere ascoltati. Siccome lavoriamo in una super velocità, siamo sempre a smaltir robe come se fossero compiti e il soggetto non c'è più, diventa una macchina prestante, se si ferma è fregato. Lì un altro libro, il terzo, quello lì, La società della prestazione, no? Che abbiamo presentato col check sur di Hans Gutierrez a Villa Aurora, il soggetto, e quindi capisci che di questa tripletta che Gesù menziona non c'è più nessuno, l'abbiamo svuotata, non c'è più Dio, non c'è più il prossimo, non ci sono più io.
Sì, la vita si svuota veramente di senso. Anche tu dicevi che anche noi siamo in questo, in queste dinamiche. A me è successo, allora, prima di tutto io sono credente, quindi cerco, ci provo, no, a comportarmi in un modo attento verso gli altri, i loro bisogni. Cerco di guardare anche le persone negli occhi, di capire al di là di un comportamento esteriore se ci sia della gioia, se magari c'è una tristezza, quando chiedo come stai, no? Però devo dire anche che sono cresciuta in una famiglia e in una città, la città di Bologna, dove sono stata molto educata dei comportamenti di solidarietà verso gli altri, anche e soprattutto dai miei genitori. Per esempio, una delle costanti era il fatto di lasciare il posto sull'autobus, no? Cioè, mia madre proprio su questa cosa ha battuto tantissimo per farmela entrare nella mente, inculcarmela. Mi ricordo mia mamma anche con le buste della spesa, che entrava una vecchietta: no, signora, venga, si sieda qui. E io sono cresciuta con questo valore, l'ho sempre praticato. Ecco, poi arrivata a Roma, nella frenesia delle metropolitane, del il lavoro, corri qua, i viaggi e tutto, mi è successa questa esperienza allucinante, che io mi sono seduta, avevo un sacco di email a cui rispondere, allora stavo lì con questo cellulare, ero contento di aver riuscito a sedere, eccetera, e dopo qualche minuto poi guardo davanti a me, vedo questo signore che mi guardava con uno sguardo proprio di odio, nel senso di proprio una riprovazione nei miei confronti, che dice: ma cosa ho fatto? E poi, cioè, continuavo, vabbè, forse mi sbaglio, continuavo a scrivere, poi dopo ho guardato su e ho visto che c'era una donna incinta, allora mi sono alzata e l'ho fatta sedere, ma non avevo ancora collegato perché ero talmente distratta, cioè lui era inorridito che io stassi lì bella tranquilla con questa donna col pancione che si doveva sedere, proprio io, cioè io dicevo: ma guarda, cioè lui sta pensando che io... non avessi interesse per lei, ma in effetti mi dicevo un po' è così, perché ero talmente presa dalle mie cose che non l'avevo proprio vista e ce l'avevo lì davanti. Quindi alla fine anche noi, che magari anche chi ha dei principi perché gli sono stati inculcati in un'educazione di un certo tipo, anche chi è credente, alla fine in questo vortice ti ritrovi, eppure vieni, diciamo, come posso dire, frainteso, no? È una disattenzione, però anche in quella disattenzione io ho visto un problema mio, no?
Ma sai, Maria
è
Rosa,
una cosa sciocca, però per dire che hai ragione.
Non solo ci l'altro tocca. Bussa alle porte della nostra vita. C'è un testo che noi avventisti amiamo citare, io ci gioco un po' con i nostri testi biblici, quelli che ci stanno a cuore, no? C'è un altro testo dove c'è un soggetto che bussa, ed è Gesù che bussa alla porta del nostro cuore, dice Apocalisse, no? Io mi diverto a chiedere a volte a me stesso, anche a me stesso, se non sono mai in casa, se sono sempre fuori, se sono sempre di corsa, se sono sempre distratto, come potrò aprire la porta a Gesù,
sì,
e come potrò sentirlo che bussa? Perché non è che solo siamo distratti verso il prossimo, come dicevo prima, siamo distratti verso
hai
tutto.
Hai ragione. E quindi riuscire a capire proprio la portata di questo brano di Matteo, quello che Gesù dice non solo a questo dottore della legge che lo interrogava, ma lì intorno c'erano anche altre persone che ascoltavano, e lo stiamo ascoltando anche noi, che dietro questi versetti c'è molto di più di qualcosa da fare o non fare. Tu hai benissimo centrato il tema, cioè sono centrati intorno le cose che Gesù ci dice, a chi siamo, la nostra identità, come siamo stati creati, quello di cui abbiamo bisogno, quindi essere legati a Dio ed essere legati al nostro prossimo. Quindi se noi non facciamo attenzione, da qui ne deriva proprio una crisi spirituale.
E certo, perché Satana non mi attacca, no, se ci pensate, su quello che faccio, su quello che dico. Tanto è facile imbrogliare, sia a parole sia coi fatti, mi attacca su quello che sono. E Dio e Gesù quando dice questa cosa qua, hai ragione, punta proprio su quello che siamo. Anche, ad esempio, il nostro sabato, no? I comandamenti, per venire al pratico. Cioè, sono comandamenti che non puntano tanto al fare o al dire.
Come
ma
li presentiamo purtroppo a volte.
Poi dopo ci veniamo, ma all'essere, no? Cioè, il sabato, io non è che io il sabato vado in chiesa, sì, vado anche in chiesa, però non è quello, no, il motivo del sabato per cui Dio me l'ha dato. Io il sabato scopro di essere creatura di fronte al creatore insieme alle altre creature, cioè scopro di partecipare alla festa del creato, di essere una parte della festa creaturale, no? Che incontra il suo creatore nella settimana, nel quotidiano, ed è un anticipo di quello che ci sarà. Non è che io faccio qualcosa, faccio un programma, vado in chiesa a fare il programma o dico qualcosa, no, ti ho detto la verità, cioè ti ho detto che devi fermarti il sabato. Ma se è questo, l'abbiamo mancata.
E allora, a proposito di quello che tu hai detto prima, hai detto anche adesso, in un'attenzione verso il nostro prossimo, in questo caso io sto pensando ai giovani, i nostri giovani. Quindi, siccome i giovani lasciano le chiese, non solo nella chiesa avventista, proprio è un fenomeno, però comunque noi abbiamo forse sbagliato qualcosa nel insegnare queste dottrine, questi principi, anche come l'amore per Dio e per il prossimo.
Beh, allora,
influisce su questo.
Allora, qualcosina, qualche errore l'abbiamo fatto, ma però è normale, siamo anche umani, non dobbiamo neanche, poi c'è, è riparabile, no? Il presente è il momento della riparazione, quindi abbiamo buone prospettive se ci impegniamo, però se ne prendiamo coscienza. Secondo me abbiamo sbagliato proprio su queste due cose che dicevo, cioè spesso abbiamo confuso la fede con il dire e il fare e non con l'essere, e i giovani purtroppo, anzi per fortuna, perché sono i nostri migliori specchi, no? Capiscono, sono molto reattivi all'essere, a quello che sei, più che a quello che dici, e spesso quello che dici tra l'altro non si fonda, non ha, cioè se io ti dico le mie dottrine, 50 anni fa era bello perché finalmente sapevi la verità, prima eri magari la mia famiglia analfabeta, erano operai, erano un gradino basso della società, e adesso abbiamo la verità che gli altri non hanno, andiamo a insegnare la verità. C'era il tema del riscatto, c'era il tema che io ho capito e tu no, quella strategia lì ora purtroppo non funziona. E poi è venuto il come quello che faccio, no? Il comportamento, e quindi io, la mia generazione, io sono quello che non mangia il maiale, sono quello che non beve, sono quello che c'ha la vita, che non muore mai perché sta sempre in salute, quindi le Blue Zone, no? Gli avventisti, che è una bellissima cosa, però ci siamo definiti per quello che facciamo. Solo che poi anche lì vengono i giovani e ti dicono, vabbè, ma puoi anche vivere 200 anni, ma se non hai vissuto con un senso, con un significato, se non eri qualcosa di diverso, il giovane dice...
Cioè la parola chiave è l'autenticità.
L'autenticità, e quindi ripuntare sull'autenticità, sul senso che io non sono più di te, che ti devo costringere alla mia verità, sul senso che io non sono soltanto buoni comportamenti, ma sono anche una persona vera. E poi l'appartenenza, no? I giovani, io ho l'impressione che noi questo l'abbiamo trasmesso poco. Prima lo davamo molto per scontato perché viviamo in società dove il gruppo c'era. Oggi il gruppo è venuto meno, e secondo me se li vogliamo tenere è da lì che dobbiamo ricominciare. Cioè i giovani, ma anche noi, un fratello di chiesa una volta mi ha detto, noi dobbiamo, se vogliamo affrontare il nemico, dobbiamo contrastare la solitudine, è lì l'evangelizzazione che si gioca, dobbiamo fare contrasto alla solitudine, appartenenza, io devo inserire in un gruppo.
Tra l'altro su quello che tu dici, per esempio io leggevo in un libro che proprio nella fede ebraica quando una persona risponde all'amore di Dio, quindi lo adora, per usare anche il linguaggio biblico, e quindi risponde magari anche a quello che ha ricevuto, non è un aspetto filosofico ma è proprio una risposta diretta a quello che ha ricevuto, a questo amore di Dio. E quindi non sono due cose scollegate, la fede con un'azione pratica magari anche verso qualcuno, sono due cose che fanno parte di una coerenza della persona, di una sua identità e di una sua autenticità. E c'è molto che abbiamo da imparare, proprio io anche ascoltandoti penso a come sono io, come vorrei magari migliorare, spero anche per tutti coloro che ci seguono possano essere degli spunti di riflessione utili.
Sulla questione dell'appartenenza, giusto due cose, perché noi non è che non abbiamo fatto appartenenza, noi abbiamo fatto gruppo, perché sennò poi non centriamo la questione, noi abbiamo fatto gruppo, ma il gruppo l'abbiamo centrato a volte sul o sei dentro o sei fuori. Sul devi, cioè, devi diventare come me, cioè io c'ho il mio gruppo, tu l'hai messo il vestito grigio e questo ai giovani non ha funzionato tanto, quel senso di essere giudicati e anche l'idea di avere un gruppo che fonda la sua vita sostanzialmente di gruppo sull'esclusione di altri, questo oggi con i giovani è proprio il messaggio che se noi vogliamo tenerci quelli che sono rimasti non dobbiamo più dare, cioè non possiamo più fondare il nostro gruppo sul fatto che alcuni ne sono esclusi, troviamo altri linguaggi. Anche per dire.
È difficile perché sì, ci sono delle caratteristiche che diciamo quando tu le scegli entra a far parte di una chiesa, di una denominazione religiosa.
Però Gesù include.
Però esatto.
Siamo noi che escludiamo.
Però appunto non lo riusciamo a vivere, non lo riusciamo a portare, a spiegare ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, ai nostri giovani.
Ma è normale perché l'adolescente è lo strano, e spesso anche il giovane, è lo strano per eccellenza. Cioè tu come ti senti quando sei adolescente? Io come mi sentivo? Io Luca Fedda come mi sentivo? Mi sentivo brufoloso, brutto, coi capelli che una volta erano viola, una volta verdi, una volta bianchi, perché non trovavo mai quello che mi collocasse rispetto agli altri, no? Con 50 orecchini di qua, uno era uno spillone così. Cioè, e tu vai cominci a dire che però se vuoi essere parte del gruppo, no, gli orecchini non ci devi avere, coi capelli stai normale perché sennò poi li perdi, mi dicevano quando ero bambino, e ci hanno avuto tristemente ragione. Cioè capisci che alla fine se puntiamo sull'esclusione proprio noi allontaniamo proprio colui che è già la biologia che lo fa sentire escluso, perché vive una trasformazione, uno stravolgimento che...
Grazie per queste riflessioni. Andiamo velocemente, ho una domanda per Tamara, ma sul volo velocemente la parte di lunedì dove si parla di, abbiamo parlato di due comandamenti più grandi, i due peccati più grandi, è un altro aspetto, e nel Salmo 135 ci parla dell'idolatria, quindi di non amare Dio ma amare altre cose, dedicarsi e dedicare il proprio tempo, le proprie aspettative su altre cose, no? Ed è collegato al secondo peccato più grande, c'è il testo di Zaccaria 7 da 9 a 12 che parla di un'esortazione di Dio, il Signore degli eserciti, e dice: fate giustizia fedelmente, mostrate l'uno per l'altro bontà e compassione, non opprimete la vedova nell'orfano, lo straniero nel povero, nessuno di voi nel suo cuore trami il male contro il fratello. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle, si tapparono gli orecchi per non udire, resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Ecco, Tamara, nella parabola del buon samaritano che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 10, c'è proprio un cuore duro di alcune figure che passano di fronte a una scena di aggressione di cui si trovano il risultato davanti ai loro occhi. Quindi c'è questo uomo che è stato ferito, che scendeva in una strada anche, no, da Gerusalemme a Gerico, abbastanza complicata, pericolosa, ma non riescono ad intervenire per tanti motivi, no? Quindi non riescono a cogliere questo momento in cui fare giustizia significa intervenire per aiutare l'altro. Cosa possiamo dire su questa parabola?
Sì, allora, prima di tutto volevo dire una cosa, cioè il Signore qui sconvolge il suo interlocutore, perché l'interlocutore dice: sì, ama il tuo prossimo, ma chi è il mio prossimo? Alla fine della storia noi vediamo che il prossimo è stato proprio la persona più in attesa, cioè il samaritano in quel contesto, quindi noi potremmo paragonarlo al modo in cui spesso gli immigrati, soprattutto i regolari, vengono dipinti, no? E quindi la risposta è: chi è che ha usato misericordia? E se voi ci fate caso, la persona cosa risponde? Quegli rispose: colui che gli usò, cioè chi è, scusate, la domanda è: chi è stato il prossimo di questa persona? E lui dice: chi gli usò misericordia, non dice il samaritano. Non riesce a dire che in realtà il mio prossimo è il samaritano.
A chiamarlo col nome.
Cioè, non riesce a chiamarlo col nome, ma dice: chi gli ha usato misericordia. Vorrei raccontare un aneddoto su questo. Una storia purtroppo realmente accaduta di una persona, una donna italiana, emigrata in Svizzera, nella Svizzera tedesca, che aveva vissuto sicuramente nel suo primo insediamento una serie di sguardi, di pregiudizio da parte della popolazione locale, no? Negli anni in cui lei era andata là, si era sposata lì, aveva avuto un bambino. Lei però purtroppo nel tempo aveva maturato a sua volta un pregiudizio nei confronti dell'immigrazione più recente, cioè quella turca, e non sopportava questi musulmani. Ogni volta che parlavamo era sempre molto accesa da questo punto di vista. Un giorno accade una cosa, c'era la neve nella Svizzera tedesca, lei camminava per strada, scivola, rimane così a terra, a pancia in su, non riusciva a muoversi, evidentemente la caduta era stata brutta. E c'erano persone che passavano, ma nessuno si fermava ad aiutarla ad alzarsi. A un certo punto chi si ferma? Cioè si ferma una donna, no, col suo foulard, una signora turca, che si china, le dà la mano, riesce a farla sollevare e piano piano le riprende la strada. Fortunatamente non si era rotta nulla.
Al femminile.
Era proprio al femminile e attuale, come per dire, cioè veramente in quel caso penso che si sia sciolto, no, in un attimo, o comunque abbia messo abbastanza in discussione, perché a volte i nostri pregiudizi si radicano al punto tale che anche di fronte all'evidenza magari inizi a dire: ah, l'ha fatto perché forse voleva che io l'aiuta, cioè, no, poi partiamo anche con dei retropensieri assurdi, no? Però sicuramente quella è stata una chiamata, no? Una chiamata forte. E tu dicevi, le reazioni dei personaggi, no, sono stati da un lato di indifferenza. Da un lato, quindi un lato indifferenza, dall'altro un altro aspetto può essere stato, cioè dire, alla fine se lo merita, no? Se una persona sta a mare, in fondo se l'è cercata, è andata lì, tu sapevi che se andavi lì poi in qualche modo, no? Alla ragazza, diciamo, se vai vestita così, se vai lì, lo sai, alla fine ti capita, alla fine è un po' colpa tua, no? Quindi allontaniamo il nostro impegno verso l'altro anche deresponsabilizzando la nostra azione e facendola ricadere sulla vittima, no? Oppure la paura, l'indifferenza. Allora, da questo punto di vista, questa volta ho un nuovo libro, però l'autore è lo stesso. L'autore è lo stesso, non mi sono allontanata molto. Lettera a un razzista del terzo millennio. E qui, secondo me, a un certo punto Luigi Ciotti ci richiama a una presa di posizione, cioè noi che siamo quelle persone che passano e c'è questa persona a terra, no? Allora lui dice, a un certo punto, non ci si può dire cristiani e poi alzare muri, costruire comunità chiuse ed esclusive. Quindi questo vale sia per la nostra vita all'esterno nella società, ma anche per la nostra vita interna alle comunità, come dicevamo, anche nel rapporto con i nostri ragazzi possiamo diventare esclusivi nel senso di escludenti, no? L'abbiamo detto. Quindi lui dice, non ci si può dire cristiani e poi alzare muri, costruire comunità chiuse ed esclusive, selezionare, scartare i compagni di viaggio. No? Mi circondo degli amici ideali per vivere al meglio. A volte abbiamo questa tentazione perché da un lato vogliamo allontanare le cattive amicizie e c'è anche una certa legittimità, ma poi rischiamo di fare una linea troppo netta, come se i cattivi fossero fuori e il mio circolo diventasse quello dei santi, no? Quindi, e lui dice, per dirsi cristiani bisogna stare come Gesù dalla parte dei poveri, dei deboli, degli oppressi e dei discriminati. Il cristiano non può restare in disparte di fronte alle ingiustizie di questo mondo. Sicuramente, come dicevo, detto da lui, per chi ci ha seguito sa che stiamo parlando di una persona che si è spesa davvero, non ha solo parlato, anzi scrive poco rispetto a quello che fa. Veramente dice, probabilmente questo è il tempo. E non abbiamo più invece noi molto tempo, però solo un'altra cosa sull'uomo, sul fatto che a volte noi diamo, cioè non aiutiamo la persona e ci giustifichiamo dicendo in fondo se l'è cercata, perché io mi devo sporcare le mani per una persona che ha scelto, no, determinate cose. E anche lì ci richiama sempre quest'autore a una riflessione. Lui dice, lui parla qui del fatto, come ho raccontato in altre puntate, ha lavorato molto con malati di AIDS, no? Allora lui diceva, all'inizio quando noi lavoravamo con loro, no, si trattava di una malattia per la quale non esisteva cura e che molti definivano come un castigo divino per i comportamenti devianti, per l'uso di droghe, la promiscuità sessuale. Ma noi sapevamo bene, dice lui, no, che aiutavano, che Dio non castiga, lui lascia sempre una porta aperta. E qui in questo senso, cioè, siamo chiamati in causa, anche se... E ci sono a volte dei comportamenti come la persona che beve, per esempio l'alcolista è un'altra situazione, ma anche solo il bere ci può procurare un incidente. Ma è come lasciare lì la persona dicendo, ok, hai bevuto tu, te la sei cercata, adesso no, anche se il comportamento può essere stato sbagliato. Come cristiani, no? Il Signore ci invita a essere lì e riprendere la persona lì dov'è, non sta a noi a mettere il giudizio definitivo.
Grazie Tamara. Voglio ringraziarvi Tamara e Luca per essere stati con noi. Abbiamo toccato un tema importantissimo che ha proprio a che vedere non solo con la nostra autenticità, ma proprio con una riscoperta di chi siamo, gravitando intorno al nostro Dio, al nostro Creatore, che ci insegna il suo amore e la sua giustizia. Da questo scaturisce naturalmente una nostra identità centrata su un interesse per il prossimo, e per noi è fondamentale l'altro, ne va della nostra stessa vita veramente. Allora, abbiamo trovato in questa lezione tanti spunti, alcuni non abbiamo potuto cogliere per il tempo, ma uno in particolare vorrei prenderlo per la conclusione, che è il testo del Salmo 82. Poi c'è anche un bellissimo testo Michea 6:8, però ho preso questo Salmo, l'82, perché c'è un appello. Ed è un appello, i salmi, voi sapete, erano anche delle melodie che venivano cantate. Io non ve lo posso cantare, non conosco la melodia, potrei inventarmene una. Ma questo canto è interessante perché parla di Dio che sta nell'assemblea divina, che giudica, e però fa un appello, dice: ma fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo degli empi, cioè dei malvagi, cioè terrete conto dei malvagi nel vostro modo di giudicare? E fa un incoraggiamento. E questo, molti commentatori ritengono che sia rivolto alle persone che hanno la capacità decisionale in un governo, i potenti della terra. È un appello: potenti della terra, difendete la causa del debole e dell'orfano, fate giustizia all'afflitto e al povero, liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. E questo brano non è solo per i potenti, è anche per tutti noi, certamente, la nostra vita quotidiana, però dobbiamo ricordarci anche che è importante pregare anche per chi, l'abbiamo fatto anche le altre volte, è alla guida della nostra nazione, perché possa avere uno sguardo basato sull'amore di Dio verso il prossimo e possa insegnare anche a tutti noi che siamo all'interno della nostra Italia questo stesso amore. Voglio chiedere a Luca, visto che non l'abbiamo fatto in apertura, se possiamo concludere questa volta alla fine con una preghiera.
Padre nostro, io ti ringrazio tantissimo perché ci hai dato modo di dialogare sulla tua parola e di parlare del mondo, della vita, di noi stessi e del modo in cui tu bussi alla porta del nostro cuore, però del modo in cui anche l'altro, come ci ricordava Tamara, bussa alla porta del nostro cuore. E anche grazie perché mi hai dato di fare, a proposito di altri, mi hai dato di fare questo percorso insieme a Maria Rosa, a Tamara e a tanti ascoltatori che però adesso sono di fronte al computer. Io non ho avuto ancora modo di conoscerli, ma sono fratelli, sono amici, sono persone che potenzialmente fanno parte della nostra comunità di fede. Quindi io ti ringrazio anche, Padre, perché mi chiami e ci chiami all'interno di un noi, di un gruppo. Ti ringrazio per il dono della Chiesa, che è un bell'antidoto alla solitudine nel nostro tempo. Ti ringrazio perché continui a dare un senso alle nostre vite, perché ti ringrazio perché continui ad accendere in noi campanelli d'allarme che ci tengono svegli in attesa che tu torni e ci tengono testimoni del nostro tempo e testimoni della tua speranza. Tutto questo lo chiedo nel nome di tuo Figlio Gesù, benedetto eterno. Amen.
Amen.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioneadvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.